L'appuntamento di Capo e Spalla di oggi che vede protagonista Tommaso Soldini, che è già in collegamento con noi. Tommaso, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a chi ascolta.
Allora, l'intervento di Tommaso Soldini di questa sera si intitola un titolo, La hit parade del disastro, che in realtà funzionerebbe anche bene per il mio capo in libertà che raccontavo poco fa, ma nel mio caso si trattava semplicemente del cellulare andato in frantumi, ma anche questo è stato un piccolo grande disastro, perché lo raccontavo, insomma, ci si sente così isolati dal resto del mondo. Ma invece in questo caso Tommaso Soldini, qual è il riferimento?
Ma la hit parade del disastro è la mia personale classifica, diciamo, dei libri distopici.
Però è sempre un disastro molto personale, di altro genere, ma sempre molto personale.
Assolutamente, viviamo di piccoli disastri, si potrebbe dire, no? Allora, il primo, ovviamente, non so se stupisca o meno, ma al primo posto inamovibile c'è Utopia, detto all'italiana, di Tommaso Moro, perché è il ceppo vecchio, no, della letteratura distopica, è il libro che ha inventato la parola utopia e ci, in qualche modo ci spiega che questo genere ha lo scopo fondamentale di criticare la realtà da cui partiamo, no? Quindi inventare un mondo altro, in questo caso l'isola utopia è un mondo parallelo all'Inghilterra del 1500, ma resta un mondo altro che ci aiuta a comprendere che cosa non funziona qui, che cosa non funziona nella realtà in cui viviamo. A me rimarrà per sempre impressa una lettura, la prima volta che l'ho letto questo libro, penso non avevo ancora raggiunto i 20 anni, però mi rimane impressa e forse ha cambiato la mia vita il passaggio in cui Tommaso Moro ci spiega che l'esistenza stessa degli avvocati dimostra scientificamente che viviamo in una società non giusta e non libera. Perché se è necessario che ci sia una figura che meglio degli altri conosce la legge, ciò implica che il cittadino normale la legge non la può conoscere bene e quindi non può né rispettarla davvero né farsi tutelare dalla legge, e quindi che chi può permettersi gli avvocati più preparati è più libero degli altri.
E quindi in questo senso ci si riferisce al disastro, partendo da qui, con questo primo esempio di Tommaso Moro?
Direi di sì, che è il disastro in quel caso della realtà in cui già si vive, no? Siamo nella Londra del 1516 e Thomas More ci spiega che è già un disastro, ma per fortuna di disastri non si smette mai di vivere, no? Lo spiegavi tu prima.
Sono dietro l'angolo, possiamo dire questo.
sono dietro l'angolo e ci aspettano. Uno degli ultimi disastri letterari, forse l'ultimo disastro letterario con cui ho fatto i conti, è il bel libro Quello che possiamo sapere di Ian McEwan, che entra appunto nella hit parade. Devo ammettere che non è facile entrare nella mia classifica personale del grande disastro, ma lui ci entra e ha fatto tremare di paura forse persino Orwell nel suo 1984, ma l'ho subito tranquillizzato perché Orwell dimostra di essere entrato, ahimè, tra i grandi classici della storia della letteratura, del pensiero, e forse qualche cosa di più, perché il bipensiero, cioè l'idea di poter dire una cosa e il suo contrario senza sentirsi in contraddizione, mi sembra ormai quasi la legge di certi capi di Stato del nostro tempo, no? Invece uno che secondo me trema in questo momento nella mia classifica, ovviamente, è Ray Bradbury, e quindi Fahrenheit 451, che è un libro secondo me molto bello sicuramente, ma forse più bello nell'immaginario che sulla pagina, forse per questa triste realtà, cioè al contrario di Orwell lui dice una cosa che spaccia per assoluta, ma che nel nostro tempo non è più forse così assoluta, ovvero trattare il libro come se fosse la ruota, cioè un'invenzione che non può essere superata. E invece noi resistiamo, amiamo ancora i libri, ma intorno a noi non so quanti sostituirebbero un libro, una ruota con un libro, ecco.
Sì, che poi era un po' anche il discorso che facevo io prima del telefono, no? Il fatto che alla fine tutta la nostra vita sta dentro in un telefono, un po' come un mondo parallelo, ma alla fine ci stiamo lentamente distaccando dal nostro mondo originario, e quello più fatto di fisicità, fatto di lentezza e di tante altre cose, ma non è questo adesso il tema. Ma dunque, Tommaso Soldini, secondo te è all'altezza di questi classici?
Ma allora, è sempre difficile salutare un libro nuovo come un classico, e quindi, sapendo di sbagliare, dico che secondo me sì, ce la può fare, perché se ne parla come un romanzo distopico, se ne è parlato con questa, si è usata l'etichetta climate fiction, io non la so neanche pronunciare bene.
Ma no, mi sembra, quindi, che non c'è male.
Però, diciamo, ha delle caratteristiche che secondo me lo possono fare entrare, almeno nella mia classifica di sicuro, non so se nella classifica di tanti altri, perché a differenza per esempio della Strada di McCarthy, che è un altro, diciamo, capolavoro, no, della letteratura distopica, fa un'operazione, diciamo, non del tutto nuova ma molto intrigante, cioè quella di parlare sostanzialmente di un futuro distopico certamente, ma anche pacificatorio. Cioè un futuro che da qualche parte non è così terrificante come nel caso del Mondo Nuovo, appunto 1984, che sono tutti futuri che nessuno di noi vorrebbe vivere. Invece in questo caso, piano piano, uno si accorge che no, ci sarà il grande disastro, lui ce lo spiega bene, ma da qualche parte rimarrà qualche cosa di positivo. Insomma, per dirla in breve, McEwan ambienta la storia nel 2119, quindi sposta le lancette dell'orologio non tanto più in là rispetto all'oggi. Ci spiega che il nostro periodo, insomma i nostri anni, hanno causato davvero il grande disastro, e cioè il sovrapporsi di due fenomeni terribili ai quali noi stiamo effettivamente già assistendo, cioè da una parte il cambiamento climatico che non viene fermato in tempo, e dall'altra il ricorso all'intelligenza artificiale da parte degli stati potenti. Qui ovviamente l'allusione a Stati Uniti e Israele mi sembra ovvia, dell'intelligenza artificiale appunto per individuare i bersagli nemici da bombardare con le cosiddette famigerate bombe tattico nucleari appunto. Questi due fenomeni generano un surriscaldamento, un raffreddamento del pianeta così repentini da scatenare degli tsunami che poi spazzeranno via metà dell'umanità.
Ci seppelliranno tutti.
Esatto, sì. E quindi, insomma, non è una roba che ti fa venire voglia di andare a vivere in montagna, è quello di sicuro.
Ecco, senza il telefono, possibilmente, senza il cellulare.
E penso, allora, il cellulare ci sarà.
Ci sarà.
Questo ci dice McEwan. Ci sarà il cellulare, ci sarà tutto quello che abbiamo, però rimarrà solo l'energia solare per alimentare, diciamo, per il fabbisogno energetico. E quindi l'energia solare in qualche modo ci costringerà a vivere secondo le leggi di natura, perché non potremo avere, diciamo così, il consumo assoluto al quale siamo abituati adesso. Dovremo adattarci, ed è questa la parte interessante di questo libro. Piano piano, adattandoci, noi l'essere umano tornerà ad avere quei sentimenti, anche quei ritmi esistenziali che noi leggiamo nei libri del secolo scorso e di due secoli fa, ma che ormai sono diventati quasi incompatibili, no, con il nostro modo di pensare e di essere.
Allora, siamo partiti dalla hit parade del disastro, dunque disastro è la parola che ci accompagna. E allora, un disastro desiderabile sembra un paradosso? Ci può essere un disastro desiderabile?
Ma per certi versi, allora, è ovvio che no, però per certi versi questa idea, a me torna sempre in mente la frase di Primo Levi quando in Se questo un uomo dice che nemmeno Auschwitz è il male perfetto, no? Perché basta mangiare un pezzo di pane e sentire quel minimo piacere che fa sì che il male assoluto si sfaldi. Ecco, anche in questo caso non c'è il male perfetto, e c'è qualche cosa però che che adesso non troviamo più, vale a dire siamo troppo spesso così incatenati in una vita che corre, che scorre, che ci costringe, che ne so, a prendere un aereo per andare 2 giorni a Londra perché c'è una mostra o peggio ancora per fare 2 compere. Ecco, in quella realtà che McEwan ci mostra, non sarà più possibile farlo e forse non è del tutto un male. Ritornare al viaggio, per esempio, per conoscenza e non per puro consumo, sono cose che a me tutto sommato non dispiacciono.
E allora noi non possiamo che condividere questo pensiero e questo allora la prendiamo anche come nota conclusiva di questo viaggio che abbiamo fatto nei disastri letterari, che però ci insegnano, ci danno delle coordinate, delle indicazioni sul nostro presente, Tommaso Soldini.
Sì, direi che il grande gioco di McEwan è quello, insomma, lui è inglese e la letteratura inglese lo fa molto bene e da molto tempo, cioè usare lo spostamento da una in utopia era l'isola, quindi uno spostamento un po' più in là, oppure andando avanti, ma sempre con l'idea di educare, usiamo pure questa parola, il presente e chi lo abita.
Educare il presente e chi lo abita, c'è ancora speranza, chi lo sa. Tommaso Soldini, intanto grazie e l'augurio anche di un buon fine settimana.
Altrettanto, grazie mille.